E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi.
Buongiorno e bentrovati a tutti e ben ritrovati a questo nuovo episodio della Finanza Amichevole che riguarda intervistare i giovani per sapere cosa pensano della finanza e quelle che sono anche le loro conoscenze in merito. Oggi con noi abbiamo Luca Moriello, al quale cedo subito la parola per presentarsi e per sapere che cosa fa in questo momento a livello di studi universitari. Prego Luca.
Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Moriello Luca, sono uno studente Erasmus attualmente a Siviglia, studio finanza e contabilità presso la Università Pablo de Olavide, ormai in via telematica. Sono laureato in economia, in management e diritto d'impresa, un corso triennale della Sapienza, e attualmente sono iscritto in un corso di finanza sempre in Sapienza denominato IFI, ovvero Intermediari Finanza Internazionale Risk Management, ramo Banking e Finance. Diciamo che nella mia storia non ho mai avuto una cultura, se si può dire, finanziaria, dato che ho frequentato un liceo scientifico dove non abbiamo mai trattato argomenti neanche di economia in generale, e la laurea triennale, cioè il mio corso triennale, è stato, diciamo, un corso ampio ma allo stesso tempo vago, cioè nel senso ha toccato tutti i campi economici e il campo meno trattato è stato proprio quello finanziario. Però alla fine, come corso, come ramo in magistrale, ho scelto proprio il ramo finanziario. Questa decisione è stata, diciamo, scaturita anche dalla scelta del mio laborato internale della mia tesi, prettamente sul campo finanziario, che se dopo vi può fare piacere ve la posso riassumere in qualche minuto. E diciamo che il mio corso ha proprio l'obiettivo di formarci sulla gestione di strumenti finanziari, portafogli finanziari, che è proprio l'oggetto della mia tesi, e la valutazione dei rischi bancari e finanziari. Quindi diciamo che per me la finanza, oltre alla classica, diciamo, definizione che è la disciplina economica che studia i processi e le scelte, investimenti e finanziamenti, e qui diciamo che prendo in prestito le parole del dottor Berna, che è un professore che ci fece un seminario durante una classe. La finanza, lui disse, è la benzina del motore dell'economia, dell'azienda, dell'economia reale. Perché? Perché l'economia reale produce tutto ciò che quotidianamente usiamo e stiamo usando, per esempio il computer che ci permette di fare questa diretta, e la finanza fa sì che alimenta, permette di andare avanti a queste imprese, a queste aziende.
È l'esempio più semplice e anche più chiaro per spiegare la finanza.
Vero, vero. Non lo so, io posso raccontarvi del mio laborato della triennale, se
volentieri. Sono curioso anche di sapere, visto che comunque ti stai instradando su quello che è il mondo della finanza anche da un punto di vista prettamente operativo, perché come stavi dicendo si sta parlando dell'analisi dei portafogli, analisi dei rischi, quindi è proprio l'aspetto operativo della finanza sotto, per quello che riguarda il mondo degli investimenti. Quindi sapere anche quello che può essere la tesi che hai fatto o il processo formativo anche un pochettino più specifico, e mi fa piacere saperlo. Ecco.
Allora, diciamo che la mia tesi intitolata Metodologie per la valutazione della performance di un investimento in strumenti finanziari e diversificazione del portafoglio tratta proprio delle principali metodologie per la valutazione di una performance in un investimento in strumenti finanziari che, come sappiamo, strumenti finanziari, secondo l'articolo 1 del TUF, ovvero il testo unico della finanza, sono strumenti in mercato mobiliare, monetario, derivati e poi di OCR. Diciamo che innanzitutto ho spiegato cosa si intende in generale per investimento, ovvero acquistare un titolo con la speranza che esso renda di più di quello che inizialmente ho versato. Dopodiché, dato che ogni strumento finanziario ha delle sue caratteristiche morfologiche, ho distinto come piccolo esempio tra titoli di debito e titoli di capitale. Titoli di debito, ovvero obbligazioni, è un contratto, diciamo, tra creditore e debitore, e in questo caso il rendimento si misura in base a delle cedole periodiche, mentre per quanto riguarda i titoli di capitale, dette anche azioni di una società, essi sono l'unità minima di partecipazione al capitale di una società che in questo caso non conferisce più all'investitore la qualifica di debitore, bensì di socio, e ne fa di derivare
quella che è la differenza tra il, scusa ti interrompo un attimo, sì, tra il prestare denaro e quindi ottenere una remunerazione nel prestare denaro, invece che di quella che è la differenza tra quello che è il capitale di rischio investendo direttamente nella società.
Esattamente.
Prego, prego.
Esatto. In questo caso il rendimento in un'azione è data dall'eventuale formazione dell'utile della società e l'eventuale ripartizione degli stessi. Diciamo che arrivando al fulcro del mio argomento è stato come cambia la valutazione dell'investimento qualora l'oggetto non sia più un singolo strumento finanziario, bensì più strumenti finanziari, differenziati tra loro tra rischio e rendimento. Innanzitutto ho fatto una piccola precisazione tra due concetti molto spesso confusi, incertezza e rischio. Mentre diciamo che per incertezza si fa riferimento ad un contesto dove rendimento e probabilità non sono conosciuti, certo, per rischio si intende che anche se non sono certi i risultati dell'investimento, si può con qualche scrupolosità capire quanto è probabile l'accadimento di quel singolo titolo.
Diciamo, entra un po' nel merito di quella che può essere l'aspetto statistico matematico, se vogliamo.
Esatto. Credo
abbia analizzato.
Esatto.
Lì, suppongo. Quindi è la diversificazione tra rischio e rendimento e l'analisi in base ad ogni asset di investimento su quelli che possono essere dei dati storici o di analisi precedenti, suppongo.
Esatto, infatti diciamo che delle caratteristiche statistiche sono più volte a valutare, a misurare il rischio, per esempio con la deviazione standard o anche la varianza, che è semplicemente la deviazione standard la seconda. E ci sono delle teorie che vanno a valutare il rischio, e la mia teoria che ho portato nel mio elaborato è stata proprio la diversificazione di portafoglio di Markowitz, la cosiddetta modello medio varianza, che nel 90 gli è valso il premio Nobel per l'economia. Può essere riassunta nella semplice frase: non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Perché questa teoria che ci dice in pratica? Che ogni rischio va valutata la frontiera cosiddetta efficiente, ovvero tutti quei portafogli che presentano rischi più contenuti a parità di rendimento o viceversa rendimenti più elevati a parità di rischio. Una volta analizzato questa frontiera efficiente, in base all'avversione al rischio dell'investitore, ovvero se sia avverso, amante o neutrale al rischio, andiamo a costruire il cosiddetto portafoglio ottimale. questo portafoglio ottimale all'interno di un piano cartesiano dove le caratteristiche sono il valore atteso, detto anche media, e la varianza per la misurazione del rischio. Che ci dice questa teoria? Che all'aumentare dei titoli presenti all'interno del portafoglio, il rischio misurato dalla varianza, ovvero il cosiddetto rischio non sistematico specifico del titolo, tende a diminuirsi e al limite eliminarsi, mentre il rischio di mercato, detto anche sistematico, misurato dalla covarianza, permane. Come conclusione poi ho portato, diciamo, la contestualizzazione di questo modello nella realtà, ovvero se fosse possibile creare un portafoglio cosiddetto ottimale.
Ottimo. Secondo... Praticamente io ti faccio riesporre la tua tesi oggi, praticamente come se tu fossi praticamente a laurearti un'altra volta.
No, volevo arrivare comunque a questo fine, insomma, che il portafoglio ottimale può essere visto come una ripartizione dell'investimento in quattro parti, ovvero 25% in azioni, 25% in oro, 25% in titoli governativi a lungo termine, per esempio il Bund tedesco per decennale, e il 25% in titoli governativi a breve termine, per esempio un CDZ biennale. Perché c'è sempre, come dice Ray Brown, una coppia di asset che controbilancia la perdita degli altri asset. Quindi alla fine c'è sempre un rendimento positivo rispetto alla media di un qualsiasi investimento.
Ecco, la domanda che ti faccio, perché ovviamente facendo queste due chiacchiere con te sei già molto dentro alla materia finanziaria, quindi da un punto di vista anche di studi e quindi anche la tesi che hai fatto, come si diceva prima, entra molto sul pratico e sul tecnico, se vogliamo, su quello che può essere poi la gestione e la costruzione di un portafoglio. Ecco, in base a questi studi che te hai fatto e queste analisi che hai potuto fare per la tesi e quindi analizzando anche tutte quelle che possono essere le varie teorie di matematica finanziaria, che quali sono, o secondo te, quello che hai notato, è una domanda di curiosità in base anche a quella che io ho l'esperienza sul campo ormai da più di 30 anni che lavoro, però poi quello che mi interessa è anche il pensiero e l'immagine stessa che un giovane universitario che studia anche la materia finanziaria in questo caso ha degli investimenti. E quindi qual è la differenza che hai riscontrato e la variabilità cercando di costruire questi portafogli su quella che può essere una ipotetica scelta ottimale, nel senso che se hai fatto anche un'analisi di studi su quelle che andando a cambiare quella che è la ponderazione dei singoli asset, cioè non solo lasciandoli fissi, cioè come dicevi prima 25, 25, 25, oppure se hai provato anche a fare una variabile, cioè sovrappesando o sottopesando alcune componenti del portafoglio per vedere quella che è la variabile o quanto cambia il portafoglio nel cambiare i vari pesi. Era per sapere se l'avevi potuto fare o meno.
Allora, diciamo che quando feci questo elaborato non era ancora entrato molto nel campo della finanza, quindi mi sono solo limitato ad esporre questa teoria e le sue implicazioni. Però diciamo che con il senno del poi posso dire che oltre questa utopica, diciamo, costruzione di un portafoglio ottimale, ho notato che la costruzione, diciamo, di un investimento efficiente dipende molto dalla avversione al rischio dell'investitore stesso, sì. Perché ci sono tanti portafogli cosiddetti efficienti, ma sappiamo che più si rischia, la base penso della finanza, più c'è un ritorno. Proprio la base della finanza penso sia proprio la variabile rischio rendimento. Quindi sì, secondo me, in base al peso di qualche variabile cambia molto l'investimento e il tuo ritorno.
Poi è chiaro che una cosa fondamentale è legata non solo all'orizzonte temporale, che è fondamentale nella costruzione di un portafoglio, e questo credo che sia anche le cose che ti hanno detto, cercato di insegnare partendo dalla base, se vogliamo, ma è chiaro quello che riguarda anche la pianificazione del nostro investimento stesso, e cioè a che cosa mi serve e eventualmente questa liquidità per che cosa la devo utilizzare. Quindi questo poi è per ricollegarmi a quello che stavi dicendo te ora su quello che è il discorso grado di rischio, che di solito è anche legato all'orizzonte temporale, perché non mi stanco mai di dirlo, in Italia purtroppo non abbiamo il concetto della pianificazione, vediamo le cose troppo nell'immediato e non tanto nel pianificarlo, e a volte anche quello che può sembrare una cosa sicura o dall'altra parte una cosa non sicura, a volte se cambia l'orizzonte di tempo ci rendiamo anche conto che la cosa che può sembrare più rischiosa in realtà poi in un orizzonte di medio-lungo periodo può essere non solo più redditizia ma anche più sicura, fra virgolette, di quello che si pensi. Ecco, questo è anche un dato di fatto. Però oltre che l'aspetto tecnico che conosci molto bene, la cosa che di tua sensazione, la considerazione che hai della finanza, questa domanda è sempre provocatoria, la faccio a tutti, cioè proprio di quella che è la sensazione, perché c'è anche, parlando con un ragazzo, dice, a me sembra una bisca clandestina. No, ma, ora sto estremizzando il concetto, perché poi torno sempre a dire che si investe, non si gioca, quindi si entra in un meccanismo più complesso. Però la cosa che mi piace molto sapere è che immagine ha la finanza anche con un giovane come te, che comunque l'hai studiata, la stai studiando, quindi ci sei abbastanza dentro l'argomento. Che immagine, che considerazione hai, sia in positivo che in negativo? Quindi un'opinione proprio prettamente personale.
Ma io penso che la finanza è alla base di vita di tutti noi, ma allo stesso tempo sia il campo più difficile. Nel senso, una cosa è parlarne e una cosa è faticarla, metterla in atto. Quindi, cioè, io per esempio non mi sentirei mai per ora di dare un consiglio ad un amico che pensa, io visto che sto studiando finanza, possa dargli un consiglio su un eventuale investimento, giocare in borsa, perché una cosa, come dicevo, è studiarla, studiare le teorie, studiare le variabili, e una cosa andare a metterla in pratica, cioè, perché penso che il campo è talmente difficile e rischioso che uno deve fare molta, molta pratica negli anni.
No, no, questo senza dubbio, anche perché poi una cosa importante è che quello che ti hai detto ora, mi permetto di dire che c'è ancora troppo scollamento tra quello che è lo studio e poi il lavoro in pratica, e dovrebbe esserci più collegamento tra le parti, perché il rischio è quello di andare incontro a sapere molto bene la teoria, sapere tutto della teoria, ma poi le sfaccettature pratiche. È chiaro che ci vuole l'esperienza quando uno inizia a lavorare, e sono tutte cose che uno acquisisce con il tempo, però se riuscisse a farlo prima di entrare definitivamente nel mondo del lavoro sarebbe meglio, ma che è una critica che faccio all'ambiente scolastico, quindi non solo universitario, ma partendo anche a monte, anche dalle elementari piuttosto che alle medie, insegnando proprio i primi rudimenti di finanza, proprio dai concetti del risparmio, prima che entrare nella finanza, proprio di trasmettere il concetto del risparmio. Quindi questo lo capisco benissimo. Curiosità, domande, qualcosa che in questo periodo anche particolarmente complesso qualche curiosità da sviscerare, visto che siamo a farci
una prima domanda? Potrebbe essere un possibile collegamento tra le varie crisi, nel senso che ho sentito dire che questa crisi porterà al più grande rallentamento dopo la grande depressione del 29. Ma qui poi non si parla solo di crisi economica, ma c'è in gioco anche la salute di tutti noi. Quindi
Assolutamente.
vorrei capire se c'è un possibile collegamento o comparazione tra questa crisi, che io penso porterà fiducia nel mercato solo un eventuale scoprimento dell'antidoto per
Certo.
questo virus, con le più grandi crisi, quindi cito la grande depressione del 29 e la crisi dei mutui dei subprime del 2007-2008 che ha portato al fallimento della Lehman
Allora,
Brothers.
se una frase che sentiamo spesso dire ogni volta che c'è una crisi è questa volta è diverso. È vero e falso, nel senso che ogni crisi ha caratteristiche, se vogliamo, diverse, ma che sono simili per quanto riguarda sia da come avviene la crisi. Se queste crisi sono più o meno repentine e quella che è la possibilità e la velocità in cui poi queste crisi vengono superate. Quindi estremizzo il concetto dicendo appunto che sono tutte diverse, sono tutte uguali. È chiaro che andando avanti con il tempo e con un discorso che riguarda sempre più una globalizzazione anche economica e non solo sociale e demografica, è chiaro che le crisi hanno sempre hanno una forza dirompente sia in senso negativo che le accomuna, perché ovviamente siamo talmente tutti collegati che in una crisi di questo genere non c'è nessuno stato che non viene toccato da questa crisi. Quindi la globalizzazione porta anche a cose di questo genere. È chiaro che una cosa di questo genere, che è paragonabile come se fosse, se vogliamo, a un periodo di guerra, come c'è stata la guerra, perché le economie sostanzialmente sono tutte ferme. Ora abbiamo dei grossissimi problemi in quanto non possiamo nemmeno uscire di casa, quindi dobbiamo anche essere molto limitati e anche quando ripartiremo con regole e condizioni molto precise da rispettare e che quindi anche l'economia stessa e le attività stesse, prima di ripartire, ci vorrà un po' di tempo, ci saranno attività che beneficiano di questa crisi, come in tutte le crisi, ce ne sono tante altre che avranno delle forti ripercussioni. È chiaro che se la paragoniamo a una crisi come c'è stata della grande recessione del 29 piuttosto che della seconda guerra mondiale, può avere delle similitudini perché ovviamente coinvolge tutti. Quindi anche nella negatività, io dico che avremo sicuramente dei contraccolpi economici, ma anche sociali, perché se uno perde il lavoro,
Ovvio.
l'ansia, l'andare a giro, non potersi muovere, dovremmo anche gestire l'aspetto emotivo e non solo quello economico. Quindi questo è chiaro che possano avere delle similitudini perché? Perché coinvolge tutti, tutte le persone, tutti i paesi, e poi ci saranno i paesi che ne usciranno prima, ne usciranno meglio, però come hai detto te, che la soluzione definitiva sarà quella quando verrà trovato un vaccino. Questo è un dato di
Esattamente.
fatto, oppure se le persone si immunizzano al virus stesso, che però per una cosa del genere si parla di un periodo molto lungo. Per quanto riguarda un'eventuale similitudine con la crisi del sistema finanziario nel 2007-2008, poi appunto che ha portato al fallimento della Lehman Brothers, allora ci possono essere delle similitudini in quanto anche questa crisi in parte impatta sul sistema finanziario e quindi mi riferisco a banche e assicurazioni. Lì è stato ancora più complesso perché il sistema bancario americano e mondiale è andato molto 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 vicino a, mi permette di dire, a saltare. Oggi il sistema finanziario ha un contraccolpo perché deve immettere e garantire liquidità sul mercato con in questo caso le garanzie dei governi o delle banche centrali, questo è senza alcun dubbio. Quindi Sarà sicuramente un qualcosa che ci si dovrà abituare e per vedere una luce vera in fondo al tunnel qualche anno ci vorrà, perché no, non pensiamo di risolverla in qualche mese una crisi di questo tipo, dove ci saranno sicuramente dei cambiamenti drastici, dei cambiamenti anche di attività che mi permetto di dire purtroppo spariranno, ma ne nasceranno altre. Ci sarà tanta gente che dovrà ricostruire anche il proprio business, ma porto anche degli esempi come può essere anche l'attività finanziaria, l'attività di un ristoratore, l'attività di chi si occupa di viaggi, il settore delle automobili. Quindi sì, molto probabilmente avremo un cambiamento drastico o uno stravolgimento epocale come ha portato a una guerra, perché in guerra che cosa succedeva? E spesso le guerre venivano fatte perché c'era una crisi economica, se si guarda dal punto di vista storico, si distruggeva, quindi c'è la guerra, si distrugge, si ricostruisce,
Ripartire.
riparte. Se abbiamo attraversato, anzi stiamo attraversando, il periodo storico più lungo di pace nel mondo. Sto parlando di pace a livello mondiale, escludendo
Ovvio.
le singole guerre di qualche area geografica. Però stiamo attraversando il periodo più lungo, che guarda caso era una cosa che fino a pochi mesi fa si continuava a dire e che quindi
Questa guerra.
prima c'erano le guerre per far ripartire le economie che distruggevano e poi si ripartivano. Ecco, la guerra è arrivata, è il virus, perché il virus automaticamente sta bloccando il sistema economico-finanziario. Quindi automaticamente dovremmo anche rivedere tutto il processo delle infrastrutture, il processo relativo alla parte medica. Quindi, sotto alcuni aspetti, se la vogliamo vedere, il processo è simile a una guerra, dove si distrugge oppure ci sono attività che non vanno più bene per ricostruire. Sarà difficile e complicato, però dobbiamo sempre vedere questo aspetto qui, che da un aspetto negativo poi se ne vengono generati altri aspetti positivi, che non sono facili da affrontare perché in questo caso abbiamo il vincolo anche e un po' la paura umana, no? Di contrarre il virus, di andare a cena con un amico, di vedere un amico, di dargli semplicemente anche la mano, faccio per dire. Quindi siamo in una situazione dove nessuno di noi si è mai trovato in una situazione simile. Quindi è più complesso. Oppure è avvenuto in qualche paese. Anche come è successo con la SARS in Asia o piuttosto in Ebola in Africa, in determinate aree geografiche dove c'è stato dei contagi, ma così capillare a livello mondiale, una cosa di questo genere non è mai successa, tranne se si va a vedere determinate malattie che ci sono state nei primi del Novecento, ma a questi livelli. Proprio per un discorso anche di globalizzazione e trasmissione, non è mai successo, perché mi ricordo anche quando ho iniziato a lavorare a fine anni 80, primi anni 90, anche i mercati finanziari stessi erano scollegati. Cioè ci poteva essere il mercato finanziario europeo che andava male e il mercato americano e quello asiatico andavano bene, perché erano aree, fra virgolette, un po' scollegate tra loro. Quindi c'era il boom in Asia, oppure c'era crisi a Hong Kong, e mentre poteva accadere esattamente l'opposto in Europa piuttosto che negli Stati Uniti. Oggi questo non accade più. Ci può essere poi il paese che crescerà più velocemente o potrà recuperare più velocemente, ma oggi siamo sostanzialmente tutti collegati. Quindi la differenza, per rispondere a quella che è la tua domanda, è che possono essere tutte diverse, ma sono anche tutte uguali come concetto di base. Poi su
Sì.
come ne veniamo fuori, i tempi e, fra virgolette, i contraccolpi che ci saranno, dipende ovviamente dalla forza e dall'entità e di come potrà ripartire quella che è poi la produzione industriale in tutto il mondo.
Io penso che, diciamo, questa non, un po' diversa rispetto alle crisi, diciamo, che noi conosciamo, perché mentre una crisi si vede l'uscita del mercato solo delle, diciamo, imprese non efficienti, qui saranno costrette ad uscire dal mercato ipoteticamente anche le imprese efficienti, perché è una crisi che sta bloccando praticamente tutto il sistema, tranne qualche settore.
Sì, anche perché pensiamo quello che è l'altro aspetto è legato al fatto di quello che dicevo prima. Ci saranno anche tante aziende importanti di un certo tipo che dovranno riconvertire il business. Porto sempre l'esempio delle automobili, ma non per una passione mia personale di automobili, anche se è una passione anche quella, ma perché anche il nostro modo come ci spostiamo o come possiamo utilizzare il mezzo automobile è già cambiato negli ultimi anni, ma cambierà anche sensibilmente di più nel futuro e probabilmente questa crisi ha accelerato questo processo di cambiamento. Ho portato un esempio, ma ne potrei portare altri 10 di altri settori, però questo è un po' quello che stai dicendo te è assolutamente vero, dove ci sono questo tipo di attività che sono ovviamente che dovranno essere riconvertite, riadattate e che porterà dei cambiamenti poi in quella che è la nostra vita quotidiana. Allora, Luca, ridendo e scherzando, i nostri 30 minuti di chiacchiere li abbiamo già fatti. Allora, prima di tutto, mi fa piacere che tu abbia accettato il mio invito
È stato un piacere anche per me.
e anche per conoscerti, prima di tutto, per farti conoscere e per continuare a coinvolgere voi giovani in questo progetto che di rendere appunto la finanza amichevole o quantomeno più comprensibile possibile per tutti, anche per chi non come te che fai gli studi, ma anche persone che si occupano di studi completamente diversi, però poi può essere un modo fra di voi di potervi anche unire da questo
Conoscere.
punto di vista e di potervi anche confrontare. Organizzeremo poi qualche altra intervista cercando di affrontare temi specifici su argomenti specifici che stabiliremo insieme o argomenti che ti interesserà a te portare avanti da questo punto di vista. Ringrazio chi ci ha seguito, chi non ci ha seguito può tanto rivedere la puntata registrata, quindi è un modo per rivedere quelli che sono stati gli argomenti trattati. Allora, dobbiamo dire anche che te in questo momento sei in Spagna, perché questo
Sì.
non l'abbiamo detto. Sei in
A
Spagna, giusto?
Siviglia.
A Siviglia. No, questo, dillo pure, almeno per salutare le persone, almeno come va in Spagna in questo momento?
Bene, va, cioè, bene, sembra un argomento abbastanza strano. Diciamo che stando a Siviglia, che è nel sud della Spagna, in Andalusia, la situazione è molto più tranquilla rispetto a come si vede nei telegiornali, per esempio
Meno
a
male.
Madrid. E siamo partiti, penso, con una settimana più o meno di ritardo rispetto all'Italia, quindi penso che sarà tutto spostato in avanti di almeno una settimana. Però per ora la situazione, almeno a Siviglia, sembra tranquilla.
Tanto c'è da studiare, quindi no.
Sì. Lezioni
Allora,
italiane, lezioni spagnole.
Luca, grazie di tutto. È stato un
Grazie a
piacere.
te, Alessandro.
E ci sentiamo presto, alla prossima. Rendiamo la
Allora, un
finanza amichevole
saluto.
e vi aspettiamo. Ciao a tutti. Ciao Luca.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.